buonasera.
Buonasera, sentivo
bella questa cosa del mozzicone.
Se si ricicla mozziconi, si può riciclare anche il calcio di alto livello.
Esatto, ma si può riciclare anche un giocatore dalla Russia, un po' così.
Dalla Russia
con furore,
con amore, 007, dalla Cina con furore. Ma stiamo a vedere, secondo me Kokorin è la grossa scommessa del direttore sportivo, è in discussione per gli acquisti. Se questo esce fuori un qualcosa di simile o che fa ricordare Musu, fa un gran colpo. Altrimenti, sai, questo Kokorin 10 anni fa era un crack visto da tutti il calcio mondiale. Sono passati 10 anni, 48 partite in nazionale, un anno in carcere per aver picchiato un funzionario.
Vabbè, c'è sta, dai, no, insomma,
per cui vediamo,
fanno curriculum, come sì, no, vabbè, a parte gli scherzi. A proposito di noi abbiamo fatto una puntata, questa seconda parte, molto dedicata alle prospettive future, no, futuribili, quindi anche un messaggio positivo per come uscire da questa vicenda pandemica che ci ha provato indubbiamente tutti. Ha provato anche molto il mondo del calcio, no? Oggi abbiamo i dati economici ed è veramente un bagno di sangue soprattutto per le società maggiori.
Sì, ci sono, è uscito Deloitte, fa tutti gli anni questa Football Money League, le 20 squadre europee che hanno il fatturato più alto, e esce fuori 2 miliardi di perdite di ricavi. Questo fa capire, cioè, che con il mercato il calcio di alto livello non uscirà dalla crisi pandemica, perché siamo a livelli clamorosi. Il Barcellona è al primo posto per il fatturato, c'ha un debito consolidato di oltre 1 miliardo di euro e spende il 74% del suo fatturato in stipendi. Quindi la contraddizione clamorosa è proprio questa. Mentre c'è una contrazione non solo delle presenze degli stadi, ma anche dei diritti televisivi, non possono mantenere quel livello di stipendi che gli ha permesso di vincere tanto a queste squadre, allargando la forbice con le altre.
Ma come fai? Non è che puoi metterli in cassa integrazione i calciatori?
No, assolutamente. Però la Cina, che ricordiamo agli ascoltatori che sono giustamente distratti sul calcio e ancora di più sulla Cina e sul calcio, la Cina ha programmato di vincere la Coppa del Mondo di calcio nel 2050, ma punta, come ha fatto con il superamento degli Stati Uniti, a farlo molto prima, e rappresentava una sorta di cimitero per gli elefanti del calcio internazionale, dandogli grossissimi stipendi.
È vero,
sì. Ed ha messo un tetto salariale, 3 milioni di dollari lordi. E questo dà una misura che secondo me anche i club europei dovranno conteggiare.
Prima o poi sperimentare. Sì.
Io credo che questo sia. Poi
io diffido se perché non. Poi perché è come la questione dei procuratori. Vedo difficile che si possano mettere dei tetti che poi vengono rispettati, perché ci sono mille modi, poi no. Vabbè, comunque la regola andrebbe fatta. Beh, volevi aggiungere qualcosa?
Sì, 2 o 3 cose buffe, sì, dentro questa crisi generale. Intanto l'Inter, che può essere venduta perché la proprietà cinese Suning ci sta ripensando e ha bisogno di nuove autorizzazioni del governo cinese.
Ha un po' di problemi.
È l'unica che aveva stipulato una polizza sugli stadi vuoti.
Vedi.
E questo è clamoroso, no? Perché
quando l'aveva non per entrare nel complottismo, ma quando l'aveva stipulata, no? Perché
questo, guarda,
è interessante questa roba.
È una cosa, ma
si sa quando è stata stipulata?
No,
andrebbe scoperto.
Indagherò.
No, perché se magari l'hanno stipulata, che ne so, a ottobre 2019, qualche domanda se la fa, visto? Non vogliamo fare i complottisti. Vabbè, l'Inter, poi?
Le altre 2 o 3 cose buffe è che chi ha vinto la Champions League, il Bayern, è la squadra che ha avuto la minore flessione rispetto a tutte le altre fra questi 20 club, perché i tedeschi hanno una capacità di produzione di reddito, di ricchezza per le squadre di calcio maggiore, che va oltre i diritti televisivi. E poi due curiosità, perché in questa classifica, in queste 20 squadre, c'è una squadra, lo Schalke 04, che sta retrocedendo dalla Bundesliga perché è ultimo in classifica, eppure era tra i 20 club europei.
Accidenti.
Con maggiore fatturato.
Ha fatto anche la Champions recentemente, no? Due anni
sì,
fa. Quando...
Infatti sta andando giù a rotoli, mentre il Siviglia, che ha vinto l'Europa League, non è tra le 20 squadre.
L'Europa League?
No, però ha battuto l'Inter in finale, no? Inter che è al 14° posto in questa classifica.
Massimo, cui, sì, chiudi, perché poi ti volevo chiedere su...
Ci interrogheremo... prossimamente.
Io mi interrogerò sulla polizza, guarda, te lo dico, io vado subito a cercare questa cosa della polizza di Suning.
Sarà possibile avvicinarsi al modello NBA fissando una serie di tetti di spese, tetti salariali?
Vedremo, anche perché mi sembra ci siano poche alternative, 2 miliardi e tanta roba. Massimo, in 2 minuti, un bilancio di questa prima parte di campionato e si è conclusa. Se ti devo dire, io ho riflettuto molto la cosa, diciamo, secondo me più importante di questo girone di andata è il fatto che si sia giocato. E il fatto che si sia giocato nonostante tutto, secondo me, dimostra che organizzando bene le cose puoi farcela, anche in pandemia.
Ma bravo, cioè questo è il risultato del girone d'andata, ma anche di tutti i più grossi campionati. Il reggere una pandemia è un problema d'organizzazione. E quindi come puoi far giocare un campionato di calcio ai massimi livelli, con squadre che si spostano, centri sportivi, un monte di gente che lavora per loro?
Esatto.
Sicuramente puoi far funzionare le scuole.
O magari potresti aver fatto funzionare bene gli ospedali, l'RSA, no? Cioè, che sono stati i nessi problematici di questa, anche della seconda ondata.
O forse pensare che l'RSA non sono un modello sostenibile.
Assolutamente.
Perché quando non c'è il Covid c'è le violenze, no? Cioè è un modello,
c'è l'abbandono,
di segregazione,
c'è tanta,
certo. È un modello di segregazione su cui bisognerebbe interrogarci, ma di sicuro si poteva fare la medicina territoriale.
No, perché voglio dire, colpisce battuta... questo fatto che al di là di tutto, insomma, casi ce ne sono stati anche tanti a questo punto, tanti. Però alla fine le partite non sono saltate, non è successo nulla di particolare, più o meno mi sembra sono tutte un po' dappertutto, i campionati hanno seguito la loro regolarità. È vero che è un mondo insomma molto protetto, con molti soldi che girano, però credo che se si è fatto lì si poteva fare, o quantomeno no, si doveva organizzare per farlo anche in altri contesti ben più importanti.
Era una vecchia battuta con cui possiamo chiudere. Noi abbiamo scelto di provare a battere il Covid facendo il catenaccio, e sappiamo calcisticamente che se te stai chiuso in area, prima o poi il gol te lo fanno, perché la partita non finisce mai. Poteva essere attaccato il virus a campo aperto con la medicina territoriale, il tracciamento.
Sì, oppure se fai il catenaccio devi fare un catenaccio organizzato, no, non puoi fare un catenaccio in cui ci sono delle zone completamente scoperte. Grazie Massimo Cervelli anche per queste riflessioni, ci sentiamo prossima settimana. Buon calcio, buona vita a te.
Volentieri. Ciao. Buon calcio.